musica sacra contemporanea. Di Marilena Seminara.
Marilena Seminara mi dà il benvenuto a questo spazio di Radio Vaticana Musica dedicato alla musica sacra contemporanea. Nella puntata di oggi vi parlerò di Alfred Schnittke, compositore di origine russo-tedesca, morto appena 10 anni fa, il 3 agosto del 1998, salutato dalla critica e dalla stampa come il più grande compositore russo dai tempi di Shostakovich, l'ultimo genio del XX secolo. Nella sua musica il passato dialoga con il presente, dai canti medievali della tradizione germanica ad Orlando di Lasso, da Beethoven a Mahler, dalla musica corale tradizionale russa al jazz e al rock. Tutto questo è il polistilismo di Schnittke, una nuova lettura ed interpretazione del presente attraverso stili e voci del passato, un nuovo modo di essere compositore rivolto all'ascoltatore del XX secolo. La confluenza di stili così diversi avrebbe presto attirato polemiche ed opposizioni. La musica di Schnittke subì gli attacchi della politica culturale in Unione Sovietica. Fu accusato di manierismo sperimentale di impronta occidentale. Così come era accaduto per Shostakovich, suo maestro ideale, o per altri musicisti più vicini alla sua generazione e compagni di studi come Sofia Gubaidulina o Edison Denisov, la sua musica venne spesso censurata e ostacolata. Ma proprio l'enorme carica spirituale, oltre che umana, della sua musica ne ha decretato il successo, soprattutto in Occidente, grazie anche alle interpretazioni di coraggiosi musicisti come Gidon Kremer, Yuri Bashmet o Natalia Gutman, giusto per citarne alcuni. Schnittke è un uomo preso in mezzo, una definizione questa che rende bene la personalità del compositore, così aperto, umanamente e musicalmente, a tradizioni differenti. Con queste parole, lo stesso compositore descriveva la sua appartenenza al mondo e il suo essere in mezzo a più culture.
Anche se nelle mie vene non scorre sangue russo, io sono legato alla Russia, perché da sempre vivo in questa terra. D'altro canto, molto di ciò che ho scritto ha un legame con la musica tedesca, ed è una logica conseguenza del mio essere tedesco, anche se non ho fatto nulla per volerlo. Come i miei antenati vivo in Russia, mi esprimo in russo molto meglio che in tedesco, ma non sono russo. Ho poi una metà ebrea che non mi dà pace, non conosco nessuna lingua o dialetto ebraico, eppure ho il tipico aspetto di un ebreo.
Dal Requiem di Schnicke abbiamo ascoltato le prime due sezioni, rispettivamente Requiem e Kyrie. L'opera risale agli anni 70, quando la scrittura di musica religiosa continuava ad essere poco tollerata dal regime sovietico. In quegli anni a Schnicke furono commissionate le musiche di scena per il Don Carlos di Schiller e quella fu l'occasione giusta per scrivere un Requiem, anche influenzato dalla recente perdita della madre, cui avrebbe dedicato, proprio in quegli anni, il commovente quintetto con pianoforte. Il Requiem è composto da 14 sezioni, dal carattere molto conciso. La versione originaria portava infatti il nome di Missa Brevis. Il testo e la struttura sono quelli canonici della messa funebre. L'organico è molto complesso e prevede solisti, coro misto ed un insieme strumentale che include percussioni, strumenti a plettro e a tastiera, ma anche tromba e trombone, come abbiamo modo di ascoltare nel Credo, interpretato dalla Stockholm Sinfonietta per la direzione di Stefan Parkman.
Thank you.
L'ascolto tratto dal Requiem ci avvicina ad una dimensione senza tempo, ad un concetto di memoria eterna e ci dà l'occasione di sentire la profonda spiritualità di chi, attraverso la musica, cerca di fermare il tempo, alla ricerca della fede e dell'esistenza dell'aldilà.
Cosa penso dell'eternità? Non posso dirlo. Come tutti ne ho la sensazione, ma non so definirla. Cercare di misurarla ci porta già fuori strada. L'eternità è insieme statica e dinamica. Sono stati molti i tentativi di fermare il tempo e di uscirne, e ogni volta abbiamo avuto dei risultati illustri ma non definitivi, come una fermata lungo la strada. Non bisogna smettere di cercare, ma con la consapevolezza che questa illusione ci dà la possibilità di capire che quel concetto esiste. Se sono religioso, spero di esserlo, ma non sono certo di niente fino in fondo. Vorrei avere più fede.
Lo spirito religioso fu molto presente nella vita come nella musica di Schnittke. Già l'influenza dell'ambiente familiare, i genitori e soprattutto la nonna lo predisposero ad una serie di riflessioni sul credere o non credere, sulla Chiesa e sul confronto tra le diverse religioni.
Direi che, sebbene fosse una cattolica battezzata, mia madre non era credente. Non era credente, ma inconsciamente continuava a credere. Era evidente dal suo comportamento. Mio padre era ebreo ed era stato educato da ebreo, ricevendo il bar mitzvah in sinagoga. Ma non era credente e così fu fino alla fine. Ricordo i miei primi discorsi sulla religione a Engels con mia nonna, una cattolica tedesca, che durante la guerra leggeva la Bibbia luterana. Quelle conversazioni con lei non furono tanto importanti per il loro significato, quanto per il fatto che le avrei ricordate per tanti anni. Quando si trattava di credere o di non credere, di come considerare la Chiesa, durante quei pensieri lei era sempre di fronte a me. Un momento decisivo venne nel 1965, con la lettura del dottor Zhivago, della quale appresi che il credere dipende dalla persona e non dalla nazionalità. Decisi così di farmi battezzare cattolico per seguire la religione di mia madre, anche se per me tra i principali rami del cristianesimo c'è poca differenza. Mi piace anzi pensare che esista un qualche rapporto irrazionale, non solo tra i tre rami del cristianesimo, ma tra le diverse religioni.
Nella musica di Schnittke c'è un collegamento diretto e indiretto con queste riflessioni, e forse tra le opere più ispirate in tal senso possiamo considerare gli inni, definiti da Enzo Restagno come un viaggio nella trascendenza. L'atmosfera degli inni è infatti quella di una liturgia arcaica che fa pensare alla salmodia russa e al corale ortodosso, sia tramite citazioni reali da antiche raccolte, sia tramite semplici simboliche stilizzazioni. Il ciclo dei quattro inni venne composto tra il 74 e il 79. Scritti in periodi diversi e per complessi strumentali differenti, furono riuniti solo dopo la composizione dell'ultimo. Il terzo inno fu in realtà composto per primo, tratto dalla colonna sonora del film Stelle di giorno, per qualche anno censurato dalla cinematografia sovietica. Per la regia di Igor Talankin, il film è dedicato alla poetessa Olga Biergolz, che, vissuta ai tempi dell'ultima guerra, rievoca, tra immagini mentali e visive, fatti della storia russa che la riportano indietro nel tempo, sino a Ivan il Terribile. La musica del terzo inno di Schnittke la si ritrova appunto nell'episodio dedicato a un'immaginaria messa funebre per coro di bambini e rintocchi di campane, in onore dello Zarievich Dmitri, figlio dello zar Ivan il Terribile, assassinato in giovane età. Ascoltiamo il terzo inno nell'interpretazione del suo dedicatario, Alexander Ivashkin al violoncello, Yuri Rudomietkin al fagotto, Viera Chasoviennaya al clavicembalo, Nikolai Grishin alle percussioni.
Thank you.
Il ciclo degli inni è di un'importanza notevole nella produzione cameristica di Schnittke, in primo luogo per l'applicazione di un principio già studiato nelle opere di Stravinsky e Shostakovich, l'eterofonia, ossia l'arte di accostare voci e strumenti diversi, una prova della sensibilità del musicista e del suo modo di percepire il mondo, confidando nella possibilità di riunire e mettere insieme ciò che la tradizione solitamente separava. Tra strumenti diversi, il violoncello sembra assumere il ruolo di guida dell'intero ciclo. Tutti e quattro gli inni, pertanto, sono dedicati a violoncellisti, il primo a Heinrich Schiff, il secondo a Valentin Berlinsky, violoncellista del quartetto Barodin, il terzo ad Alexandr Ivashkin e il quarto a Karina Georgian. Il quarto ed ultimo inno sembra riassumere il materiale e le sonorità dei precedenti. Tutti gli strumenti sono ripresentati in un grande complesso cameristico: violoncello, arpa, contrabbasso, clavicembalo e due esecutori alle percussioni, timpani e campane. Ritroviamo in questo inno i temi del primo, i flautati e le triadi del secondo, le sonorità delle campane del terzo. Tutto si intreccia in una fervida e accurata preghiera, come dice Alexandr Ivashkin, che ascoltiamo nel quarto inno di Schnittke.
Thank you.
La profonda spiritualità di Schnittke si respira nelle dichiarazioni ed ancor più in tanta sua musica. La volontà di recuperare le radici comuni consente l'incontro tra diverse sfere sonore. La linea di un corale cattolico o di un tema gregoriano coesiste accanto ad una salmodia palestinese o a scale diatoniche tipiche del canto liturgico russo. La Stockholm Sinfonietta e il coro da camera dell'Accademia di Uppsala, diretti da Okko Kamu, interpretano la quarta sinfonia di Alfred Schnittke. Marilena Seminara ringrazia gli ascoltatori di Radio Vaticana, rinnovando l'appuntamento per la settimana prossima, con una puntata dedicata alla personalità e alla musica del compositore finlandese Eino Juhani Rautavaara.